Preghiamo perché questa parola abbia un effetto di fede, di amore nella nostra vita. Signore, come perché questa parola mi ha punto proprio e mi ha fatto meditare su una cosa che è proprio interna all'uomo, a ciascun uomo, a ciascuna donna di questo mondo. Signore, e che rende, che può vanificare la nostra fede, quindi una cosa importante. Signore, ti prego, Signore, di farci riflettere su questa cosa che leggeremo in Romani, proprio che riguarda proprio la nostra giustificazione, la nostra santificazione. L'opera di Gesù nella nostra vita, che è così preziosa. Noi infatti siamo qui proprio per questo, per magnificare il Signore per quello che ha fatto per noi. Ci ha tolti dalla schiavitù del peccato e ci ha portati alla grazia magnifica che è nel suo sangue, nella fede in Lui, nella fede in tutta la Deità. Che questa parola reca ogni giorno ai nostri cuori in Cristo Gesù. Amen.
Amen.
Apriamo in Romani 7, versetto 7. Che diremo dunque? La legge è essa peccato? Così non sia. Anzi, io non avrei conosciuto il peccato se non per mezzo della legge, poiché io non avrei conosciuto la concupiscenza, se la legge non avesse detto non concupire. Ecco, questi giorni riflettevo proprio su questo concupiscenza. È una realtà tremenda che può vanificare nel nostro cuore la fede nel Signore. E infatti leggeremo poi che quante disgrazie sono venute su Israele per la sua incredulità, per la sua concupiscenza. La concupiscenza è un desiderio bramoso di cose che il Signore non ci dice che sono essenziali per noi, che fa sì che la fede in Lui diventa inutile. Noi adoriamo un idolo, quella cosa che vediamo e che desideriamo con concupiscenza. Quindi è una cosa meravigliosa poter sapere questa cosa, riflettere. Non per niente nella lettera ai Romani, proprio nel capitolo 7, l'Apostolo Paolo si prende la briga di, dopo aver descritto la nostra salvezza e santificazione nel capitolo 6, si prende la briga di scrivere un capitolo 7 in modo che possiamo capire bene che dobbiamo arrivare a Romani 8 proprio sconfiggendo questa realtà tremenda della nostra carne di peccato. La nostra carne di peccato è quella che vediamo continuamente nel mondo, vediamo continuamente negli uomini che non conoscono il Signore. È il desiderio di emergere, di sentirsi importanti, di essere amati, di essere importanti per mezzo di cose, di persone, di cose che non sono il Signore. Quindi questa riflessione è molto importante per noi, perché il peccato è concupiscenza. Quindi vedremo come nella scrittura ci sono parecchie cose che vengono dette riguardo alla concupiscenza che vanificano proprio la nostra fede. Ancora leggendo in Romani 7, dal versetto 8, ma il peccato, colta l'occasione per mezzo del comandamento trascurato, produsse in me ogni concupiscenza. E noi spassiamo via la legge, noi spassiamo via la legge che ci rende peccatori, ed è il peccato, la consapevolezza di peccato che c'è in noi che ci ha fatti arrivare a Cristo e ci ha portati qui noi tutti, perché tutti abbiamo una carne di peccato, una concupiscenza bramosa che vuole regnare nella nostra vita. Quindi è meraviglioso tutto questo. Scusate, vado a prendere. Vorrei andare in Esodo al capitolo 20. In Esodo 20, prima del Decalogo, il capitolo 19, il Signore dice a Mosè che il popolo non poteva salire verso il monte, non poteva toccare il monte, non poteva appressarsi al monte dove lui era sceso, per santificare questo popolo peccatore, degno solo, come noi siamo per natura, solo di essere spazzato via dal Signore, come i popoli pagani. E quindi la comunione con Dio dipende proprio dal fatto che noi ci santifichiamo, cioè consapevoli della nostra natura di peccato, che viviamo secondo i comandamenti di Dio, il primo dei quali è ben chiaro, è qui davanti a noi. Allora il Dio pronunziò tutte queste parole dicendo: io sono l'Eterno, l'Iddio tuo, che ti ho tratto dal paese d'Egitto, dalla casa di servitù. È lui che ci ha tratto dal peccato, è lui che ci ha dato la possibilità di uscire dal peccato facendocelo conoscere, e noi abbiamo creduto. Non avrete altri dii nel mio cospetto. Questo 23, non avrete altri dii. Cioè l'uomo ha l'ambizione, e lo vediamo continuamente, di crearsi degli dèi. Si crea degli dèi, si crea con l'illusione della sua potenza, della sua ricchezza, della sua intelligenza, si crea delle idee di deità che possano servire, delle quali si possa servire per diventare importante. E questo è tutto il contrario di quello che dice Dio, perché dice: non avere altri dii nel mio cospetto. Cioè, quindi la prima cosa che dobbiamo fare accostandoci al Signore è quella di dire: Signore, sei solo Tu, riconosco solo Te, riconosco solo la Tua parola, riconosco solo i Tuoi comandamenti per la mia vita. E quindi solo Tu, io dipendo da Te, da qui la preghiera. Io leggevo questo comandamento, finalmente l'ho capito un pochino più in profondità, e ho capito che non esiste la preghiera se non c'è questo comandamento. Non avere altri dì nel mio cospetto. E basta, chiuso. Cioè noi dobbiamo... Sono rimasto proprio pieno di gioia. Non ti fare scultura alcuna, né immagine alcuna. Ecco, vedete? Poi comincia a dire, guarda che non fare come fanno gli altri. Quindi qui parla proprio a noi, qui parla a noi. Viviamo in un mondo di idolatri, viviamo in un mondo che si serve dell'idolatria per ingrandire se stesso, per sentirsi importante, ma la morte e il giudizio purtroppo falceranno tutti. Quindi questa concupiscenza, questo desiderio bramoso che viene descritto in Esodo al capitolo 20-17, non concupire la casa del tuo prossimo, non concupire la moglie del tuo prossimo, il suo servo, la sua serva, nel suo bue, nel suo asino, né cosa alcuna che sia del tuo prossimo. Questa concupiscenza è una tanaglia del peccato. Satana in noi, attraverso la carne, ci porta a considerare, a sentirci come dei capaci di tenere in piedi noi stessi, la nostra vita. Ma non è vero, ci tiene in piedi solo per portarci all'inferno, perché anche lui è già sotto giudizio. Quindi noi bisogna che, tornando a questo decalogo importantissimo, che viene oltretutto ben spiegato da Mosè al popolo di Israele nel Deuteronomio, tutto il Deuteronomio praticamente è il decalogo esemplificato per un popolo che era a contatto, che era idolatra, che aveva creduto, ma che poteva tornare nell'idolatria. E quindi infatti ci fu, proprio prima che il popolo arrivasse nelle contrade della terra promessa, ci fu una ribellione del popolo istigato da un profeta, un falso profeta, che li fece peccare. E peccarono in modo carnale, e tutti furono uccisi, tranciati, perché avevano peccato proprio in modo evidente contro questo peccato. Quindi tutti i salvati di Israele, quanti sono arrivati nella terra promessa? E lì il mistero. Io una volta chiesi a Remo se, mamma mia, se i salvati, se quelli che erano morti nel deserto erano salvati o no. E lui non mi diede una risposta. Lasciò la cosa, come dire, lo saprà il Signore. Mamma mia. Allora, Romani 7:8. Ma il peccato, colto l'occasione, per mezzo del comandamento, produsse in me ogni concupiscenza, perché senza la legge il peccato è morto. Ci fu un tempo nel quale senza legge vivevo, ma venuto il comandamento, il peccato prese vita e io morì. Cioè, qui sta dicendo, siccome voi avete conosciuto i comandamenti e avete detto di crederci, se tornate fuori, se tornate a peccare, questa concupiscenza vi rende increduli, vi fa peccare agli occhi stessi di Dio. Voi tornate indietro, tornate all'incredulità, tornate al peccato che era la condanna dell'uomo. Per questo ci ho messo tanto a capire questo capitolo 7. Perché l'Apostolo Paolo ha voluto mettere, non solo a noi che ci sentiamo moderni, che siccome vediamo che Perché una volta, non so se siete pratici di un tempo, i pagani costruivano dei templi anche loro. C'erano tutti i templi, templi pagani e templi per il Signore. Ma adesso i templi dei nostri vicini di casa l'hanno nel cuore. È il cuore. È nel cuore. Hai capito? Cioè io sono stato proprio grandemente benedetto nel chiudere la televisione in tempo per non guardare il Festival di Sanremo. Lo dico non perché non mi piacciono le canzoni, ma è quello che sta intorno. Una canzone può anche essere piacevole. C'è qui un fratello che cantava, ma voglio dire, è tutto quello che comporta, è quello che c'è dietro. Se venisse qui questo fratello che un tempo cantava, lui senz'altro ci potrebbe dire che dietro a una canzone, cioè fuori dalla fede, c'è tutto un rigurgito di peccato di Satana che attanaglia queste persone. È un mondo dal quale è stato salvato il nostro fratello qui presente. È stato salvato. Forse io spero che un giorno ci dica quello che ha capito per mezzo dello Spirito Santo. Perché io guardavo, hai capito? Non so se sto parlando vanamente, ma la concupiscenza è un desiderio bramoso che vanifica la nostra fede. Quindi, allora, dove troviamo questa concupiscenza nella scrittura? Avete fatto una recensione della scrittura? Io l'ho fatta per poter dire qualcosa, ma vedete che sono un po' emozionato, ma vedete, cioè, talché il peccato, versetto 11, 7-11, perché il peccato, colta l'occasione per mezzo del comandamento, mi trasse in inganno e per mezzo d'esso m'uccise, talché la legge è santa e il comandamento è santo, giusto e buono. Ciò che è buono e giusto diventò dunque morte per me? Così non sia, ma è il peccato che mi è diventato morte, onde si palesasse come peccato, cagionandomi la morte mediante ciò che è buono, affinché per mezzo del comandamento il peccato diventasse estremamente peccante. Io vi dirò che voglio umiliarmi davanti a queste parole, perché non le ho mai capite. Le ho capite solo recentemente. E allora vi invito a considerare questa concupiscenza che viene trattata da diversi evangelisti, in modo da poter mettere un argine potente nella vostra vita. Mettere un argine potente. Quindi se già in Egitto il Dio al popolo che era schiavo, che stava uscendo, aveva appena creduto, era stato purificato col sangue dell'agnello pasquale, aveva visto l'esercito del faraone distrutto nel passaggio del mare, avete visto? Questo non bastava, perché la legge viene ripetuta anche dopo. Il popolo si ribellò. Noi corriamo il rischio il punto fondamentale di questa concupiscenza è che fa parte della nostra carne e dobbiamo tenerla a randellate spirituali fuori dalla nostra vita. Non so se capite. Io lancio un grido di allarme perché ci sentiamo buoni, venendo in chiesa, vado in chiesa, sì, sono a posto, ho letto la Bibbia, eccetera. No, no, noi siamo macchine da peccato, rimaniamo per tutta la vita macchine da peccato che dove Satana ci può proprio aizzare a peccare per uscire dalla nostra salvezza. Satana non è contento di averci dato una vita, tanti anni fuori dalla fede, ma vuol tornarci a mettere nel peccato. Ci vuole tornare a mettere. Per questo è la santificazione, non finirà mai finché siamo sulla terra. La santificazione è una necessità assoluta e mi sembra che questa concupiscenza, se voi l'avete messa nel vostro carnet, vi servirà molto, perché sentite, se leggiamo addirittura, andando avanti sempre in Romani 7, sentite come l'Apostolo Paolo parla di se stesso, no? Perché lui faceva questa esperienza, lui era stato un peccatore, mica da poco, Lui è stato un peccatore che è venuto alla fede solo perché il Signore aveva bisogno di un uomo che conoscesse la Scrittura, anche se lui la conosceva in modo sbagliato, e poi gliel'ha raddrizzata nella testa. C'aveva la Scrittura, ma non l'aveva capita. La capì dopo quei 3 giorni di cecità a Damasco. Non so se capite. Noi, voglio dire, adesso lui in 3 giorni è cambiato radicalmente. Però ci dà un consiglio in questo. Perché ha messo questo capitolo 7? Io, siccome ho la mania dei libri, ho comprato tante Bibbie che mi sembravano, forse in quella Bibbia lì c'è qualcosa, un commento che mi aiuta. Ma vi dico che tutte queste Bibbie sono fasulle nel senso che non spiegano perché Paolo spende un capitolo dopo aver parlato della salvezza al capitolo 6, dal 5, dal 3, dal 2, al 3, al 4, al 5, al 6, trac, al 7 torna a parlare del peccato e della concupiscenza. Quindi noi, un consiglio, se credete, mi sembra una buona occasione, perché se sentiamo quello che dice l'Apostolo Paolo, versetto 14, noi sappiamo infatti che la legge è spirituale, ma io sono carnale, venduto schiavo al peccato, perché io non approvo quello che faccio, poiché non faccio quello che voglio, ma faccio ciò che odio. Ora, se faccio quello che non voglio, io ammetto che la legge è buona. E ora, non sono più io che lo faccio, ma è il peccato che abita in me. Vedete l'astuzia di Satana in noi? Cioè, perché è importante la Chiesa? Perché è importante leggere la Scrittura? Perché è importante, riflettere su certe cose che sembrano anche banali? Ma perché? Perché noi vanifichiamo, cioè un giorno crediamo e il giorno dopo torniamo a peccare in una maniera che può essere pericolosa. E allora ecco, importantissimo questo. Io, versetto 21, io mi trovo dunque sotto questa legge che volendo io fare il bene, il male si trova in me, perché io mi diletto nella legge secondo l'uomo interno, ma veggo un'altra legge nelle mie membra che combatte contro la legge della mia mente e mi rende prigione della legge del peccato che è nelle mie membra. Cioè noi qui c'è come una... Fate finta di vedere, dato che c'è un fratello, poveretto, che è morto, ma io sono un medico, insomma, le malattie, so quello che sono e le ho sperimentate anche su di me. Cioè, voglio dire, noi dobbiamo considerare, quando ci guardiamo allo specchio, dobbiamo guardarci come morti, morti, cioè salvati solo per grazia. Cioè, il Signore ci ha salvati perché ha avuto pietà di noi. Hai capito? Non perché ha bisogno di noi, a parte che ha deciso così, perché il suo scopo è quello di distruggere Satana un giorno. Non so se avete letto l'Apocalisse. Una delle cose più belle da leggere non è tanto leggere la parte dell'Apocalisse dove ci sono tutte quelle fasi intermedie, ma bisogna andare al punto quando è proprio detto che è detto che Satana un giorno verrà definitivamente, prima per 1000 anni, poi dopo definitivamente in abissato. Perché? Perché il Signore non poteva creare degli altri dei come lui, perché di Dio ce n'è uno solo, tre, sono tre, uno in tre. Ma noi, come tutte le creature, come gli angeli, dobbiamo tener botta se vogliamo la salvezza. E questo è il nostro vanto, questa è la nostra gioia, la nostra allegrezza. E quindi dobbiamo lottare contro Satana, e questo capitolo 7 dei Romani, che poi ci porta, come giustamente dice l'Apostolo Paolo, al capitolo 8, che è il trionfo della salvezza dell'uomo. E la certezza della salvezza. Allora, non solo questo, non vorrei parlare solo di questo, ma vorrei portarvi anche in Galati. Perché i Galati, la lettera ai Galati ci dice che queste persone che venivano dal paganesimo furono infinocchiate da dei giudei che li volevano portare alla circoncisione. Ma sapete cos'è la circoncisione? Avete capito cos'è la circoncisione? Era il punto più basso della fede a cui arrivò Israele prima che arrivasse Cristo. Cioè Israele era arrivato al punto che diceva: noi siamo figli di Abramo, siamo circoncisi l'ottavo giorno e siamo giusti. E non volevano Cristo. E hanno i sacerdoti stessi hanno condannato Gesù alla croce. Cristo è stato condannato per via che i giudei pensavano di essere santi solo perché erano nati in Abramo e erano circoncisi l'ottavo giorno. È una cosa da matte. Cioè, voglio dire, in questo libro ci sono delle cose che se noi le analizziamo c'è veramente da gioire, cioè è un'avventura. Qui si parla della nostra vita giorno per giorno, che dobbiamo tenerla ispirata verso la meta celeste che verrà dopo la nostra morte. Quindi, hai capito, questa predicazione non è una vanità. Allora, in Galati, allo stesso modo, viene detto proprio quello che vi stavo dicendo. Al capitolo 3 dice: Galati insensati, chi va ammaliati, voi dinanzi agli occhi dei quali Gesù Cristo è stato ritratto al vivo? Questo soltanto desidero sapere da voi. Avete voi ricevuto lo Spirito per la via delle opere della legge o per la predicazione della fede? Siete così insensati? Dopo aver cominciato con lo Spirito, volete raggiungere la perfezione con la carne? I giudei che c'erano nella chiesa dicevano: ma cosa perdete tempo con tutte queste cose dell'Apostolo Paolo, è così sapiente, ma in fondo non sa niente. Guardate che noi, giudei, già con la circoncisione eravamo a posto. Quindi va bene, Cristo è morto, ma chissà perché è successo questo. Cioè, a loro interessava solo fare dei proseliti, non interessava la santità, l'amore, la carità, l'adempimento dei comandamenti. Quindi è una cosa meravigliosa che noi consideriamo che il Nuovo Testamento è un tesoro inestimabile di notizie che ci aiutano a credere con convinzione, giorno per giorno, per essere proprio... Avete voi sofferto tante cose in vano, seppure proprio in vano? Cioè, quando si erano staccati dagli idoli, avevano dovuto soffrire, i Galati, i Galati, diventando cristiani, noi abbiamo avuto dei problemini. Io dai miei parenti mi salutano da lontano, cioè io sono, per loro sono il frutto del caso, non lo so. Ma io ho subito una persecuzione, come questi. Avete voi sofferto tante cose in vano, seppure proprio in vano? Colui dunque che vi somministra lo Spirito, che opera fra voi dei miracoli, lo fa egli per via delle opere della legge o per la predicazione della fede? Siccome Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto di giustizia, riconoscete anche voi che soltanto che coloro i quali hanno la fede sono figliuoli d'Abramo. Quindi l'Apostolo Paolo diceva: guardate che voi siete vittima di una falsa religiosità, che i giudei per fare proseliti erano a nozze, per fare proseliti si vantavano di avere un codazzo di persone, ma la fede ci porta alla concupiscenza. Non potete più concupire. Invece i giudei facevano poi quello che pareva loro bene. Quindi qui c'è una lotta che, se voi la mettete con la sapienza che avete, la mettete in atto, voi vi accorgete che è una cosa meravigliosa. Cioè l'Apostolo Paolo nella lettera ai Galati lotta coi Galati perché tornino alla vera fede. Avevano già sofferto per la fede, adesso tornavano per sentirsi a posto senza la fede, senza Cristo. Hai capito? È sbagliato, sbagliatissimo. Un'altra cosa che voglio che vediate è, la dice l'Apostolo Giacomo. Cioè, questa faccenda della concupiscenza è un peccato che voi dovete tenere d'occhio nella vostra vita, visto il mondo che ci circonda. È facile che i nostri figli, i nostri nipoti, ma se noi vediamo nella lettera di Giacomo, adesso la trovo, allora l'Apostolo Giacomo dice dal versetto 2: fratelli miei, considerate come argomento di completa allegrezza le prove svariate a cui venite a trovarvi, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza. Questo è un uomo che le sapeva le cose. Cioè dice, cioè voi avete già sofferto venendo a Cristo, ma state attenti che dovete stare in riga, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza. La costanza compie appieno l'opera sua in voi, onde siate perfetti e completi, di nulla mancanti. E se alcuno di voi manca di sapienza, la chiega a Dio che dona a tutti liberalmente senza rinfacciare gli sarà donata. Ma chiega con fede senza star punto in dubbio. Perché chi dubita? Perché chi dubita? Perché chi dubita è simile a un'onda del mare agitata dal vento e spinta qua e là. Non pensi quel tale di ricevere nulla dal Signore, essendo uomo doppio, instabile in tutte le sue vie. Or il, adesso qui lui parla del fratello d'umil condizione, eccetera. Ma poco più avanti parla proprio della concupiscenza. Cioè se uno non capisce il problema della concupiscenza, ricade nella non fede. È un fasullo, purtroppo. Hai capito? Cioè, questa... Adesso dov'è la concupiscenza? Eccola qua. Allora, 12, Giacomo 1,12. Nessuno, quando è tentato, dica sono tentato da Dio, perché Dio non è tentato dal male, né egli stesso tenta alcuno, ma ognuno è tentato dalla propria concupiscenza. E si torna alla legge di Mosè là in Egitto. Non so se avete capito. È una cosa importantissima questa. È cosa importantissima. Quindi, Romani 7, Galati, Giacomo, e chi più ne ha più ne metta, perché se andate a leggere Giovanni non fa altro che parlare che noi dobbiamo amare tutti, altro che concupire. Noi dobbiamo amare il prossimo, dobbiamo amare i fratelli, anche se non sono amabili. Cioè noi, quindi la concupiscenza è proprio la droga che è stata maturata dal popolo ebraico per uscire dalla fede. Perché gli ebrei sono ancora lontani da noi? Perché non possiamo considerarli fratelli? Perché hanno il tarlo che loro in Abramo sono puri e santi, la circoncisione, sono a posto. Ma non è vero, è la fede. Che fede hanno avuto che hanno crocifisso Gesù e anche adesso lo rifiutano? Cosa c'è? Perché? Perché su Gerusalemme c'è il tempio a Maomè? Perché? 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 Hai capito? Le cose sono evolute in modo che le cose sono così. Quindi io vi ho già parlato abbastanza, vedo che il fratello vi ho esortati abbastanza, spero che se qualcuno vuole riprendere l'argomento mi farebbe piacere. Amen.